Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e un graditissimo ospite. Salutiamo e ritroviamo con grande piacere qui a TMV Radio Cristian Bucchi. Ben ritrovato mister.
Ciao mister, ben trovato.
Ciao, buonasera, grazie a voi per l'invito.
Mister, io comincerei insomma in attesa della gara di ritorno di questa sera della Lazio, un po' anche ad analizzare quella che è stata questa stagione europea, quantomeno in Champions League, delle italiane. Ora, al di là insomma di quelli che poi sono molti discorsi, se vogliamo, anche un po', non dico superficiali, ma quantomeno strumentali, ecco, sull'importanza che poi all'interno della Serie A ha la qualificazione alla Champions League, va detto che poi nei risultati europei alla fine, tranne rarissime eccezioni, soprattutto negli ultimi 10-11 anni, i risultati bene o male confermano, ecco, un gap importante con le altre squadre europee, non necessariamente dei top campionati vicini a noi. Io ti chiedo, per la tua esperienza da calciatore e da allenatore, questo gap in particolar modo dove si riscontra da un punto di vista tattico, tecnico, di proposta di gioco?
Ma guarda, io credo un po' dappertutto, nel senso che innanzitutto le rose, io credo che in Italia oggettivamente le rose per poter competere in Europa ad altissimi livelli, quindi parliamo dai quarti di finale in su, ce l'abbiano la Juventus e l'Inter, punto. Per me le altre squadre non hanno l'organico per poter arrivare a giocarci qualcosa di importante in Europa. Poi l'Atalanta ci illude ogni anno, e insomma ci emoziona quasi per il suo modo di giocare, perché ovviamente con credo un budget clamorosamente inferiore agli altri riesce con giocatori non di primissima fascia ma ad esprimere un gioco, un'organizzazione, insomma un qualcosa che la porta non solo a primeggiare magari in Italia ed avvicinarsi alle grandissime, ma anche a far strada in Europa, perché poi dopo lo scorso anno è stata la squadra che è andata più là, insomma ci ha regalato la possibilità di sognare insomma nelle Final Eight in Portogallo. E la Lazio ovviamente insomma è una squadra che ha un ottimo organico da campionato, però insomma non è una squadra che oggi è in grado di poter battere il Bayern Monaco, quindi forse il risultato dell'andata è stato troppo largo, si è commessi degli errori, però insomma che l'eliminazione della Lazio o quella dell'Atalanta insomma potessero avvenire contro Real Madrid e Bayern Monaco, insomma tutti noi credo la reputassimo insomma scontata. Chi ovviamente ha fatto qualcosa in meno sono state l'Inter in primis e la Juventus, insomma sono le due squadre che per monte ingaggi, qualità degli allenatori e ingaggi degli allenatori, qualità della rosa, giocatori a disposizione, insomma non possono far questo percorso. In Italia ovviamente dominano a prescindere, perché sono troppo più forti insomma delle altre, le altre che cercano di combattere a modo loro, con l'Atalanta ha trovato questa sua strada, la Lazio lo stesso con la continuità che sta avendo, non mollar mai, e poi ogni anno insomma si scopre qualche squadra, c'è stato il Napoli per qualche anno, ora si sta proponendo un po' la Roma, insomma, e il Milan di quest'anno che è un sorpresone insomma vederlo lì, perché ripeto come organico è lontano dalle altre due, quindi io credo che ci manchi un po' tutto, insomma servirebbero degli investimenti importanti e anche un po' mollare qualcosa tatticamente, perché noi siamo fin troppo fissati, no? Sul discorso tattico, sulla la tattica, la fase difensiva, dovremmo un po' smollare da questo punto di vista, cioè soprattutto per chi va a giocare in Europa avere una mentalità un po' diversa, un po' più aperta, alzare l'intensità, cose che magari nel campionato riesce a fare forse l'Atalanta e poche altre squadre, e da un punto di vista tattico insomma aprirci a quello che è la mentalità europea.
Tra l'altro ti seguo mister su questo ragionamento per un'altra riflessione da condividere con te, ci sono degli esempi anche lampanti di come si possa riuscire a proporre gioco, a scrivere una parte importante anche della storia recente del gioco del calcio, penso a Pep Guardiola che in questa edizione della Champions League i gironi più le due gare degli ottavi ha subito appena un gol, eppure tutto si può dire del Manchester City tranne che sia una squadra rinunciataria, difensivista o quant'altro. E ti chiedo da allenatore, quanto incide anche se vogliamo la cultura italiana, soprattutto negli ultimi anni, di non riuscire mai a dare continuità a un progetto anche filosofico che parte magari anche dal settore giovanile, arriva fino alle prime squadre, che poi certo può avere degli interpreti diversi sia in campo che dietro la scrivania che nell'allenatore che poi alla fine dirige il gruppo, ma che quantomeno ecco, è sempre riconoscibile. All'estero ci sono tanti esempi di allenatori, direttori sportivi, uomini di calcio che indipendentemente dai risultati continuano ad andare avanti nel loro lavoro e non si parla mai di fine ciclo. Qui a volte si fa fatica a cominciare un progetto che, insomma, secondo molte persone anche all'interno delle stesse società, il ciclo è già finito prima ancora di cominciare.
Ma sì, è un po' detto tutto, nel senso che noi, soprattutto in Italia, insomma, il riferimento e che si abusa della parola progetto ma senza averlo realmente, cioè tutti sulla carta vorrebbero creare costruire un gruppo, no, con dei giocatori che possono per 7, 8, 10 anni essere il nucleo fondamentale, man mano insomma cambiare i giocatori intorno, ma ovviamente mantenere la stessa mentalità, la stessa guida tecnica, la stessa dirigenza. Il problema poi sono le proprietà, perché le proprietà partono con questa idea. Poi dopo tre partite che sentono cinque tifosi che ma noi vogliamo andare in Serie A o vogliamo la Champions League oppure vogliamo vincere lo Scudetto oppure non ci accontentiamo di essere sest'ultimi e quindi si rimette tutto in discussione. La differenza all'estero è che le proprietà hanno la forza di fregarsene. Se tu credi in un progetto, in un percorso, sai che in questo percorso inevitabilmente ci saranno delle difficoltà. Ci sono in tutti i lavori. E come possiamo immaginare che non ci siano nello sport che ha più variabili in assoluto? Perché nel calcio ci sono più variabili in assoluto. Ora ci si è messo anche il coronavirus, insomma, a completare l'equo. Ma le variabili sono veramente clamorose. Prepari una partita e magari dopo 3 minuti rimani in 10 per un'espulsione. Cambia tutto, quindi i valori che magari in quella partita lì vedevano la tua squadra favorita piuttosto che sfavorita, in superiorità numerica, un'inferiorità numerica, già si è stravolto il match, quindi per dire che veramente può accadere di tutto. Quindi uno deve sapere che ci sarà un'onda positiva, ci sarà un'onda negativa, ma se si crede nel lavoro, in lungo termine ripagherà. Chi lo fa sta raccogliendo dei frutti. Io penso alla Lazio, io penso, certo, all'Atalanta, penso al Napoli di Sarri, penso alla Juventus prima con Conte e poi con Allegri. Cioè, per me sono stati dei cicli vincentissimi. Sì. Poi se tutti pensano che arriva il direttore sportivo o l'allenatore o due giocatori e quella squadra di colpo diventa vincente, io credo che non sia così, a meno che non sei il Manchester City che spende 200 milioni di euro e comunque sia non riesce a vincere una Champions League da quanti anni che c'è Guardiola? 5 anni?
Sì, sì,
lo scorso anno, a fronte di investimenti clamorosi, no, è arrivata a 20 punti da Liverpool pure in campionato, quindi c'è gli insuccessi e sono da mettere in conto, a prescindere. Allora, quando il Manchester non vince lo scudetto, esce dalla FA Cup e viene eliminata in Champions League, non è che pensano Guardiola non è più un bravo allenatore o dobbiamo cambiare 30 giocatori o abbiamo fallito. No, ci riproveremo il prossimo anno con le stesse persone. Questa è una cosa impagabile, perché dà fiducia, dà credibilità a un progetto, dà forza agli stessi tifosi che a fronte di queste decisioni, io penso, credano di avere una società forte, solida, che non si fa assolutamente condizionare da niente, da nessuno. Ma io lavorerei in una società così. Questo purtroppo accade, no? Ora abbiamo fatto l'esempio del Manchester City, ma lo stesso Liverpool ha fatto degli investimenti importanti e nei primi due anni e mezzo, tre con Klopp non ha vinto assolutamente nulla. Poi ha fatto grandi cose. Quest'anno è in difficoltà, ma io non ho mai sentito mettere in discussione Klopp e il suo lavoro. In Italia probabilmente l'avremmo già fatto secco.
Sì, era dubbio, era già stato esonerato 5 volte, sì, più recupero. Sì, esatto. Però ecco, esatto. Cristian, io ti voglio seguire su questo ragionamento, però vorrei arrivare anche alla soluzione, perché è evidente che oggi non ci sono più i mecenati di una volta, cioè negli anni 90 c'erano le famose sette sorelle, c'erano sette squadre che grazie anche ai diritti televisivi potevano andare in Europa, in Champions League, in Europa League, anche se all'epoca si chiamava ancora Coppa UEFA e dettavano legge perché avevano questa forza economica. Oggi è evidente che la Juventus, che è l'emblema rappresentativo più importante, nonostante la sua famiglia, la sua proprietà, cioè prende Ronaldo e indebolisce la squadra, perché poi alla fine non riesce a prendere un centravanti alternativo a Morata. Allora dico, per arrivare a tornare a vincere la Champions, se non lo puoi fare con i soldi, come si fa ad arrivare a quel livello qualitativo?
Ma guarda, forse ti spiazzerò, ma io credo che non ci arrivi.
Ah, ecco, perché... così abbiamo risolto, ci mettiamo l'animo in pace, Cristian. Sì.
Ma sai perché? Perché ieri sera noi abbiamo visto la nostra più bella realtà, l'Atalanta, fatta di intensità, di gioco, di mentalità, di buoni giocatori, ma non di top player, no? Certo. Giocare contro il Real Madrid, che poi ha in dei giovani fortissimi, perché Vinicius, Rodrigo, insomma sono ragazzi giovani che però sono fenomeni, cioè hanno una velocità superiore agli altri, una tecnica superiore agli altri, un controllo superiore agli altri, cioè, e quei giocatori li devi pagare. Quello che noi riuscivamo a fare un tempo, cioè portare Ronaldo il fenomeno, il Libra vero, insomma i talenti veri, il Ronaldinho, cioè, ho fatto tre esempi, ma erano veramente tantissimi giocatori, i top giocatori europei venivano tutti da noi. Quindi era anche quelli mondiali, perché tanti sudamericani, insomma. Noi dobbiamo trovare il modo di ritornare ad avere l'appeal che aveva il nostro campionato. Perché? Perché non solo con i soldi si convincono i giocatori, ma anche con i soldi. Quindi avere dei soldi a disposizione, quindi aprire, non so, a fondi, questa cosa qua, secondo me è una cosa intelligente. Ma allo stesso tempo riuscire a creare dei progetti vincenti significa anche ingolosire, no, un giocatore che ti guardi intorno e dici: perché devo andare in Italia? Perché c'è il Milan che fa le cose fatte bene, è una società solida, sta facendo le cose per bene, e anche se oggi non è top in assoluto, probabilmente ci arriverà nel giro di 2 o 3 anni, e questo è un progetto che mi interessa. Ecco, per fare questo però bisogna, se non hai soldi devi progettare. Una volta progettato, in fase di costruzione, arriverà il momento che per fare l'ultimo step bisogna tirar fuori i soldi per portare a casa quei giocatori che ti permettono il salto di qualità.
Cristian, ti porto su altre due questioni. Quando ci sentimmo un paio di mesi fa, ti chiedemmo e tu ci raccontasti in lungo e in largo anche la genesi sportiva, calcistica, umana di Scamacca. Poi nel mezzo c'è stato il mercato, la chiusura del mercato, le tante voci. Alla fine Scamacca è rimasto al Genoa. In queste settimane lo vediamo meno in campo, Ballardini opta per altre soluzioni offensive, magari lo vediamo più a partita in corso, più per scampoli finali. Ti chiedo, da allenatore e da ex attaccante, quanto questi mesi, dove probabilmente Scamacca dovrà faticare il triplo se non il quadruplo, soprattutto in allenamento, per recuperare un po' di posizioni nelle gerarchie del tecnico del Genoa, saranno importanti per la crescita di questo ragazzo, anche dovesse vedere comunque meno il campo rispetto a prima?
Ma saranno determinanti. Personalmente credo che Scamacca, nel momento in cui insomma, c'era la sessione di mercato, doveva andare via. Ora non so in quale squadra, però comunque sì, in una squadra che gli potesse dare la possibilità di continuare a giocare, a crescere, a sbagliare, perché il Genoa oggi, al di là del parco attaccanti che è ampio, vive una situazione delicata dove magari giustamente l'allenatore predilige un attaccante più esperto, no? Magari gioca a destro perché ti giochi la salvezza, e hai bisogno magari più di certezze che di magari entusiasmo e gioventù. Quindi personalmente reputavo giusta la sua partenza a gennaio. Ora però che è rimasto lì e che farà fatica a giocare, a ritagliarsi lo spazio, deve essere bravo e capire che se vuole emergere e vuole essere protagonista nel calcio, questi momenti ci sono, i momenti in cui magari non la butti dentro, i momenti in cui magari sei criticato, i momenti in cui magari l'allenatore non ti dà molto spazio, i momenti in cui le cose non ti riescono, in cui tutti possono metterti in discussione, ma questi fanno parte della carriera di ogni calciatore, a maggior ragione di quelli di qualità, insomma, che spesso sono osannati o criticati.
E poi, mister, torno su un argomento generale che però, insomma, nelle ultime settimane l'Italia non so se abbia scoperto o comunque alla luce, insomma, magari di qualche errore in fase di impostazione, adesso il nuovo nemico da abbattere, magari anche alla luce, ecco, dell'errore di ieri di Sportiello è la costruzione dal basso. Vorrei capire, insomma, da un punto di vista esperto, affermato come il tuo, qual è l'errore che più volte senti quando si parla di costruzione dal basso? Perché non si riesce mai ad avere una via di mezzo, no? Se c'è una grande azione, come vediamo a volte fare dal Sassuolo di De Zerbi, mi viene in mente, che parte da consigli e poi arriva a segnare un gol, allora grande entusiasmo, la costruzione dal basso è bellissima. Se capita, come può capitare, qualche errore in fase difensiva, allora no, si sta esagerando, ormai è un dogma, ormai è un'ossessione, stiamo sbagliando tutto.
Ma io credo che non bisogna ascoltare, questa ecco, è la cosa più semplice, cioè, nel senso che come tutte le cose, no? Uh-huh. Uno deve avere la sua idea, quindi, e soprattutto capire se puoi metterla in pratica o meno, perché De Zerbi fa una costruzione dal basso con una squadra costruita in 3 anni, passando attraverso tanti errori, ma selezionando singolarmente ogni singolo giocatore. Cioè, i giocatori presi dal Sassuolo sono i giocatori che hanno come caratteristiche grande tecnica e grande velocità. Sono le due caratteristiche principali. Perché? Perché è una squadra che vuole iniziare il gioco dal basso, vuole cercare di tirarti fuori, vuole cercare di aprirsi il campo per giocare poi negli spazi aperti con i suoi attaccanti. Questa è per una caratteristica dell'allenatore e dei suoi calciatori. Ma se io ho una squadra con attaccanti lenti, con difensori non abili tecnicamente, non posso costruire. Cioè, se lo faccio, lo faccio solo perché sento magari Adani che dice bellissimo costruire dal basso, delle idee eccezionali dell'allenatore, ma poi becco il gol. Quindi non è praticità, è solamente uno spacchietto per le allodole, che poi allodole non sono, insomma, è un autogol clamoroso. Quindi io credo che in questo discorso ognuno debba capire ciò che ama fare e se lo può realizzare. Quindi è tutto lì, insomma, ogni squadra ha le sue caratteristiche e a me piace tantissimo vedere in Serie B, per esempio, io sono un grande estimatore di Cazzori, vedere un allenatore che per caratteristiche non sceglie squadre che costruiscono dal basso, non ama fare il 70% di possesso palla, è un allenatore pratico, ma nella sua praticità ottiene sempre grandi risultati. Quindi è la sua strada e a me piace chi battezza la sua strada non facendosi condizionare.
Grande verità.
Assolutamente. Io ho due domande, mister. La prima, cosa sarebbe stata oggi la carriera di Stefano Sensi senza tutti questi infortuni che ha avuto? E poi ti faccio la seconda, perché secondo me è un giocatore straordinario, Sensi.
Sono d'accordo con te. Io l'ho allenato a Sassuolo alcuni mesi e per me è un giocatore straordinario. Con me ha fatto tutti i ruoli del centrocampo, cioè noi abbiamo giocato 4-3-3, lui ha fatto il play, faceva la mezzala, cioè, un momento insomma ci si è messi anche 3-5-1-1, l'ho fatto giocare a trequartista e lo ha fatto bene, perché è un giocatore che oltre ad avere una grandissima qualità ha una grande forza fisica ed ha una grandissima intelligenza e quindi insomma lo alza a livelli incredibili. Il problema in questi anni, come dicevi, sono stati i troppi infortuni, soprattutto anche legati alla sua età. Cioè non è un giocatore di 33-34 anni che magari per vissuto, per infortuni, per operazioni
95 fuori... infatti
è un 95, ma queste problematiche non ce l'ha solo quest'anno, purtroppo se le ha portate dietro già dagli anni di Sassuolo, primo anno all'Inter, quindi insomma sono già 3-4 anni che lui ha queste problematiche che non solo non gli permettono di crescere da un punto di vista di conoscenze tecnico-tattiche, ma anche fisicamente non gli danno mai la possibilità di poter arrivare ad una condizione top, no? Quando l'ha fatto, io ricordo i primi periodi all'Inter, credo che fosse forse in assoluto il giocatore che in quel momento lì faceva la differenza. Beh, sì. Le prime partite con l'Inter sono state eccezionali, aveva quasi oscurato Barella. Poi paradossalmente insomma è uscito lui e Barella ha cominciato a fare le cose migliori, quindi dispiace anche a me, spero che possa trovare un suo equilibrio fisico e riprendere la continuità insomma che può renderlo veramente un top.
E siccome tu l'hai avuto oltre a Sensi, il giocatore che sto per nominare al Sassuolo, sto parlando di Domenico Berardi, l'hai allenato, sì, lo hai conosciuto, hai capito il carattere, ma perché secondo te lui non è mai andato via dal Sassuolo? Per troppe richieste, diciamo, della società oppure anche per scelta sua?
No, No. Io credo che la società, per il rapporto che ha nei confronti di Domenico, se dovesse crearsi l'opportunità giusta per cui lui possa essere felice, non è una società che guarda il centesimo. Magari è una società oculata, che fa le cose fatte bene, solidissima, però nei confronti di Domenico il Sassuolo è una seconda famiglia, quindi insomma c'è un rapporto veramente particolare. Io credo che Domenico abbia trovato a Sassuolo la sua comfort zone e non ne voglio uscire. Forse spaventato magari che da un'altra parte, al cospetto magari di giocare per qualcosa di più ambizioso, possa non avere le certezze, la tranquillità, la serenità che ha Sassuolo. Ovviamente a Sassuolo non ha critiche, perché Domenico insomma a Sassuolo è incriticabile, è tranquillo, sa di giocare sempre, sa di avere l'affetto e la stima di tutti, quindi lasciare Sassuolo per lui deve essere un momento in cui prende in mano la sua carriera e dice: è arrivato il momento di fare il grande passo e di uscire, insomma.
Siamo quasi alla scelta di vita, mi sembra di capire, un po' come ha fatto anche Di Natale quando scelse, no, di rimanere all'Udinese e non andare, esatto, alla Juve. Siamo, esatto, a quei livelli.
Guarda,
lì
il paragone è perfetto. Il paragone è perfetto. Lasciare una tranquillità assoluta dove sai che fai il tutto e comunque sia tutto lo fai bene, e metterti in gioco sapendo di andare in una squadra dove magari dopo tre partite ti mettono in panchina, dove magari ti criticano, dove magari non trovi continuità, dove magari insomma puoi non essere gradito all'allenatore, piuttosto che non trovarti perfettamente con i compagni di squadra, cioè quello che accade normalmente quando si cambia squadra, quando salgono le aspettative.
Mister, stiamo entrando di fatto nell'ultimo quarto di stagione in Serie B. Grande novità, c'è un equilibrio pazzesco, ma ormai insomma la Serie B ci ha abituato a questa situazione di grande pathos fino all'ultimo minuto della regular season e molto spesso anche fino all'ultimo secondo dei playoff. Prima hai citato Castori, la Salernitana è una delle protagoniste di questo campionato. E tra l'altro, soprattutto concentrandoci sulla zona playoff, ci sono anche delle filosofie molto diverse. L'Empoli che continua comunque a puntare su una filosofia molto chiara che le consente, non dico quasi ogni anno, di fare up and down, ma di essere comunque competitiva. C'è il Monza che ha fatto una campagna acquisti straordinaria, in un certo senso era anche obbligata nonostante lo status da neopromossa ad essere lì. E poi c'è un giocatore che ieri ha fatto la differenza con il Lecce, che tu hai allenato a Benevento, e che è Massimo Coda, che è proprio l'incarnazione, no, del bomber di categoria, che alla fine molto spesso trascina le sue squadre come minimo ai playoff.
Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto un campionato bellissimo. Poi quest'anno, complice insomma coronavirus, campionato iniziato senza grandi preparazioni, tante partite insomma anche intrasettimanali, quindi veramente si è visto un po' di tutto e di più. Però questo campionato ci dà sempre dei messaggi, innanzitutto che l'aspetto agonistico è sempre predominante, quindi al di là insomma della qualità tecnica, così insomma le squadre che hanno grande ritmo, grande intensità, alla fine sono sempre ostiche. Io penso sempre che quando penso al campionato di Serie B, per me c'è un nome: Cittadella, squadra che cambia giocatori, ma ogni anno, pur avendo credo l'ultimo budget del campionato, arriva sempre ai playoff e a giocarsi qualcosa di importante. Questo perché ha trovato una quadra, insomma ormai un progetto che va avanti da tanti anni, basato sull'agonismo, sull'organizzazione, i grandi ritmi. È ovvio che, come dicevamo prima, come accade alle squadre in Europa, senza i grandi campioni poi ti manca magari la giocata vincente e arrivare fino in fondo. A Cittadella magari avesse avuto in questi anni il bomber da 25 gol, avesse avuto il Coda, magari sarebbero riusciti ad andare in Serie A, però questo rispecchia insomma il mondo Cittadella. Per il resto ci sono tante politiche diverse, quindi chi arriva magari costruendo nel corso del tempo, parlavo giustamente dell'Empoli che lo scorso anno ha buttato le basi per accogliere quest'anno, poi ci sono le retrocesse che comunque sia fanno fatica, perché una squadra retrocessa fa sempre fatica l'anno successivo a tornare in Serie A, perché c'ha tante aspettative, una squadra completamente rinnovata, chi è rimasto magari lo ha fatto inizialmente contro voglia, ricalarsi nella mentalità di Serie B non è facile, ma piano piano insomma stanno tornando, perché lo stesso Brescia sta venendo fuori, il Lecce è tornato insomma dopo qualche difficoltà, è tornato a insomma grandi livello, sta riprendendo una posizione di classifica importante, e poi insomma ci sono le squadre tipo il Monza che hanno fatto investimenti importanti, che hanno proprio giocatori di caratura superiore, quindi sarà bello vedere come si concluderà, perché insomma è veramente agguerritissimo, e poi quando si arriva ai playoff può succedere di tutto, quindi io insomma sono aperto a ogni tipo di situazione. Mi incuriosisce la Salernitana, perché secondo me è stata una squadra costruita molto bene sull'idea che dicevamo dell'allenatore, quindi è una squadra fisica, è una squadra che nella partita secca veramente può metterti in grandissima difficoltà, e quindi vediamo, un campionato sicuramente avvincente.
Mister, nel salutarti due domande. La prima, diciamo così, da un punto di vista proprio di anche sensazioni di futuro anche, lo hai ammesso insomma tu stesso anche qualche giorno fa, che c'era stato anche una trattativa, una conversazione con il Crotone per tornare tornare in panchina. Ti chiedo insomma se alla fine, come dire, non dico ci sia un po' di rammarico per non aver trovato la quadra e l'accordo, o se invece, come dire, è stato comunque un aspetto che ti fa piacere, ecco, quello di essere considerato anche per una Serie A, seppur con le difficoltà che aveva e ha adesso il Crotone.
Ma guarda, ti dico la verità, il rammarico ci sarebbe stato insomma se magari in questi mesi non avessi avuto nessuna chiamata, quello insomma insomma dispiace, no? Perché sei a casa, quindi insomma, sei voglioso di lavorare.
Certo.
Io devo dire la verità che invece in questi mesi ho avuto comunque sia testimonianza di stima, e questo mi ha fatto molto piacere da diverse squadre. Il fatto che le trattative non siano andate in porto è stato perché da ambo le parti, a volte oppure da una parte sola, non c'erano le condizioni affinché questo percorso lo ritenessi corretto, lo ritenessi giusto per me, perché proprio perché sono un allenatore abbastanza giovane anagraficamente, però ho già allenato 8 squadre diverse, quindi insomma ho fatto il mio percorso, e queste esperienze nel bene e nel male mi hanno insegnato alcune cose, e quindi oggi più che guardare la categoria oppure cose secondarie, guardo magari le persone con cui andare a lavorare, il modo che hanno di costruire, di voler fare qualcosa insieme, perché io credo che l'allenatore deve essere bravo a sapersi fondere con le idee e con il modo di lavorare della società. E quindi insomma quando ci sono queste cose c'è voglia di programmare un qualcosa di bello che ti coinvolge, credo che non esistano categorie. Quindi ripeto, laddove non ho trovato queste componenti ho preferito continuare il mio momento d'attesa senza rammarico, anzi ringraziando, perché chi pensa a te è comunque sia da ringraziare, perché è una testimonianza di
stima.
Sì, certo. E quindi niente, non si sono concretizzate, ma era giusto così, quindi sono sicuro che nessuna delle due parti insomma alla fine ci abbia rimesso, e anzi forse credo sia stata più contenta così.
E l'ultima, mister, a proposito anche della tua carriera, ti manca un po', considerato che appunto anagraficamente sei giovane ma hai già collezionato diverse esperienze, non dico appunto, tornando anche al discorso di partenza per chiudere un po' il cerchio, non dico quella di aprire un ciclo più tipico dell'estero che dell'Italia in una piazza, ma riuscire a dare un po' di continuità nello stesso luogo di lavoro, perché insomma alla fine il curriculum delle persone, degli allenatori, poi parla chiaro. Quando hai avuto l'occasione di cominciare e finire, c'è il terzo posto della Maceratese che resta uno dei risultati sportivi più belli per la Lega Pro degli ultimi anni, il Perugia, il Benevento, cioè alla fine l'alta classifica lo hai sempre centrata. Poi altre situazioni non sono magari andate come avresti voluto e sperato, è un po' quello che ti manca, diciamo, che vorresti inseguire come prossimo obiettivo, cioè quello di avere un po' di continuità in un posto di lavoro?
Guarda, assolutamente sì. Il rammarico di questi anni, sinceramente, l'unico è stato, secondo me, l'Empoli, perché l'esonero di Sassuolo poteva tutto sommato starci, non tanto per... Era un momento particolare, un momento di cambiamento, dopo un ciclo lunghissimo di Francesco, sì. Era difficile, insomma, subentrare, ci voleva pazienza e calma, e probabilmente... In quel momento lì la società non l'ha avuta, però oggettivamente i risultati non erano gratificanti, quindi ci stava. Ad Empoli sinceramente no, ma perché? Perché era un ciclo completamente nuovo e lì avevamo parlato di percorso, quindi un percorso che inizia cambiando completamente la squadra, la rosa, tenendo solamente 3 giocatori. Dopo 12 giornate eravamo sesti in classifica a 3 punti dal secondo posto. Ecco, quella mi è dispiaciuta, perché sicuramente saremmo arrivati minimo ai playoff e sicuramente avremmo fatto delle cose importanti, come sono riuscito sempre a fare quando, come giustamente dicevi tu, gli è data la possibilità, perché il lavoro non è che con la bacchetta magica uno in 3 mesi arriva, prende, trasforma una squadra in una macchina perfetta. Serve del tempo, serve anche nel capire in un percorso nuovo quali possono essere magari delle cose che non vanno meno, tanto che l'Empoli a gennaio ha preso 9 giocatori, quindi insomma evidentemente qualcosa nella costruzione, insomma, avevamo sbagliato tutti, quindi mi è dispiaciuto. E giustamente guardando il mio curriculum c'è questo, io non sono riuscito mai a fare 2 anni consecutivi nello stesso posto, questo mi dispiace, mi manca molto, quindi mi piacerebbe sì aprire un ciclo. Alcuni di quei no che ho detto quest'anno sono stati per questo motivo, perché non erano progetti che potevo proseguire, quindi insomma allenare 3 mesi anche in Serie A sì è bello, ma è fine a se stesso, io cerco qualcosa magari poter costruire nel tempo e sono sicuro che se ci si dà tempo, insomma, poi si raccolgono
i frutti,
grandi cose.
Sì.
Cristian, noi siamo sempre ben felici e lieti di averti qui a TMV Radio, però l'augurio è quello di rivederti quanto prima in panchina. In bocca
sì.
al lupo.
Ragazzi, io vi ringrazio, vi voglio bene, ma spero di sentirvi tra tantissimo.
Sì.
Giusto così.
Oppure in una conferenza stampa di presentazione,
esatto.
Magari, così almeno potrebbe essere una buona soluzione.
Una buona via di mezzo. Grazie mister.
Ciao Cristian, grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.